racconti e incontri nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Non ci può essere miglior labirinto musicale di quello che ci racconta la storia della registrazione di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Era il 1967, l'estate dell'amore, la Summer of Love, che è anche il titolo del libro che contiene questa incredibile storia. Lo scrisse nel 2008 George Martin, certamente il quinto Beatle, che in questi giorni potrebbe festeggiare un doppio anniversario, 100 anni dalla nascita, 10 anni dalla scomparsa. Le canzoni sono nell'ordine cronologico di registrazione. Era l'estate dell'amore. I B-52 delle forze aeree statunitensi ogni giorno riversavano 800 tonnellate di bombe sul Vietnam del Nord. Le guardie rosse cinesi tenevano l'intera Cina per la gola e il popolo Ibo del Biafra moriva di fame quando non veniva massacrato. Ma dal mio ufficio negli studi Abbey Road, nella zona ovest di Londra, vedevo soltanto migliaia di persone che parlavano esclusivamente di pace e di amore.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare.
Le buone vibrazioni continuavano ad arrivare da Hendrix, dagli Who, da Jagger, da Dylan, dai Beach Boys, Doors. Negli appartamenti e nei monolocali, nei campi hippie e nei parchi, nelle baracche, negli attici e nelle case di tutto il mondo si ascoltava musica. Da Rio a Rimini, da Dallas a Djibouti, milioni di persone accendevano la radio e ascoltavano musica. Il primo giugno del 1967 tutta quella gente ha ascoltato lo squillo di tromba più forte, il suono più alto e chiaro di un'intera generazione. Era l'album più sconvolgente dei Beatles. La Hippie Symphony numero uno era arrivata, finalmente, l'estate, The Summer of Love. E Sgt. Pepper è stata una bomba dirompente, esplosa con una potenza tale che ancora se ne sente il boato. Privati come eravamo di due stupende canzoni destinate alla pubblicazione del singolo Strawberry Fields e Penny Lane, la prima e unica canzone che avevamo per il nuovo album era quindi When I'm 64. Era un pezzo spumeggiante da sala da ballo, una di quelle cose che Paul si divertiva a fare di tanto in tanto ed era già pronta per essere registrata, perché era nella testa di Paul da molto tempo. Sono sicuro che Paul abbia scritto When I'm 64 pensando a suo padre, perché aveva suonato in un'orchestrina da ballo nel dopoguerra e il caso volle che Jim McCartney avesse compiuto esattamente 64 anni nel luglio del 1966. When I'm 64 non era una parodia, ma un pezzo nostalgico, un tributo svagatamente ironico a suo padre. molto probabilmente una reminiscenza delle canzoni che Jim suonava quando Paul era piccolo. E comunque Paul aggirò il pericolo di cadere in un eccessivo sentimentalismo proponendo che io usassi dei clarinetti per la registrazione, suonati in modo classico. Così, ecco l'accompagnamento di base, tre clarinetti per i quali io scrissi le parti, e questo sapore vagamente classico aggiunse un bel mordente alla canzone. Fu un accorgimento tale da rendere il tutto sicuramente più ironico. Iniziamo a registrare il 6 dicembre del 1966. Paul registrò una voce guida suonandoci sopra il basso, mentre Ringo suonava un rullante con le spazzole. Tutto questo finì sulla traccia 1. Sulla traccia 2 registrammo una linea di piano di Paul e sulla 3 avevamo di nuovo Ringo con le spazzole sul rullante, il che mi consentì di liberare l'originaria traccia di batteria, quella registrata insieme alla voce, e questo fu tutto quello che facemmo quel giorno. Due giorni più tardi Paul cantò la parte vocale definitiva proprio su quella traccia iniziale di When I'm 64. Poco prima di Natale la traccia 4 ospitò una nuova registrazione della voce di Paul McCartney. Era registrata in do maggiore, ma al momento di fare il missaggio Paul si rese conto che avrebbe voluto che la propria voce sembrasse più giovane. Allora alzammo la sua voce al re, aumentando ovviamente la velocità del nastro. La canzone a questo punto era pronta, e quella canzone rappresentava in Sgt. Pepper l'altra faccia della moneta Beatles. Non era una canzone psichedelica, mistica, trascendentale o tutto quel tipo di cose che sono state dette del resto dell'album. Era semplicemente un'affettuosa satira sulla vecchiaia dal punto di vista di un uomo giovane. Poche delle canzoni dei Beatles, quando le ascolti la prima volta, ti sembrano più originali o coinvolgenti di A Day in the Life. Così George Martin nel suo Summer of Love, che racconta la storia della registrazione di Sgt. Pepper. Una volta finita la seduta del 20 di gennaio 1967, per la precisione era l'una di notte del 21, la canzone mi piaceva da morire. La voce secca e priva di espressione di John, quel segmento centrale cantato da Paul che contrastava con tutto il resto, e poi mi piacevano davvero quegli accordi che riportavano di nuovo la parte di John in tonalità totalmente diversa. Non sapevamo a quel punto cos'altro potessimo farci, e così lasciammo la canzone a riposare per un po' per poterci pensare su perché dovevo scrivere le parti per l'orchestra. E certo, i Beatles erano venuti da me e volevano utilizzare un'orchestra sinfonica. Paul era quello che spingeva l'idea più degli altri. Gli risposi che era uno spreco di denaro, che ci volevano una novantina di musicisti e questa è la EMI e non Rockefeller. E intanto valutai la questione con grande attenzione. La canzone aveva bisogno di qualcosa di fenomenale e quella pazza idea dell'orchestra sinfonica poteva funzionare. E non l'avevamo mai usata prima di allora. Avevamo avuto un quartetto d'archi, Yesterday, un ottetto, qualche sessione di trombe, di sax. «Cosa vuoi che faccia esattamente quest'orchestra sinfonica?» chiesi ai quattro. Non ero convinto che fosse realmente meditata, ma Paul aveva ascoltato tanta musica d'avanguardia, soprattutto a Londra, e aveva incontrato John Cage, Stockhausen e Luciano Berio. E così poi aveva spiegato a John quanto gli sarebbe piaciuto inserire un passaggio strumentale in pieno stile avant-garde. Decisi allora che sarebbe bastata la metà di un'orchestra, diciamo 41 elementi. E quando mi sedetti a scrivere la partitura, mi resi conto che John non aveva la minima idea di quali dovessero essere le note di partenza che l'orchestra avrebbe dovuto suonare dopo l'ultimo verso cantato. I'd like to turn you on. John aveva cantato questa frase in modo estremamente strano, particolare, una melodia che oscillava tra due semitoni. Ecco, pensai, questa poteva essere una buona frase da far ribadire dall'orchestra. E così scrissi un lento trillo di semitoni da far suonare agli archi e da portare con movimento graziato d'archetto che doveva aumentare gradualmente sia in frequenza che in intensità. Che si dimostrò una cosa assolutamente buona, un effetto misterioso, e costituì una perfetta introduzione che serviva da ponte all'ormai famosissimo crescendo orchestrale dissonante, così incredibile, di questa canzone. Una volta registrate tutte queste parti orchestrali, ci serviva ancora qualcosa per chiudere il pezzo, perché alla fine poi rimaneva un po' in sospeso. La canzone aveva bisogno di essere riportata in modo brusco giù sulla terra. Quello che ci serve, pensai e poi glielo dissi ai quattro, è un accordo finale tanto semplice quanto sbalorditivo, qualcosa di molto forte, un suolo molto lungo. E così pensai, perché non facciamo un accordo di tanta gente che canta? No, non avevamo questa possibilità. E così ci spostammo verso una seconda ipotesi, un gigantesco accordo di pianoforte. E si poteva avere così un suono meraviglioso se si lasciava che gli armonici facessero il loro dovere. Cercammo di suonare insieme tre pianoforti. Dopo un po' di buffi tentativi, Paul, John, Ringo, Mal Evans e io riuscimmo a pestare sullo stesso accordo più forte che potevamo. Se si registra un accordo a un volume alto, come quello su un pianoforte, senza usare alcuna compressione, si avrebbe un suono che inizia molto forte per poi sfumare gradualmente. E quando l'accordo inizia a scendere di volume, allora Geoff Emerick tirava su il cursore del gain gradatamente per farlo continuare a risuonare. L'accordo suonato, 45 secondi dopo, il volume degli amplificatori dello studio era spaventoso e tutti dovevamo restare in silenzio assoluto. E così, se qualcuno avesse fatto anche un semplice colpo di tosse, sarebbe risuonato come un'esplosione. E si può sentire ancora distintamente il sistema di condizionamento degli studi che ronza in sottofondo e il tecnico che apre completamente i cursori del volume fino allo stop, alla fine del pezzo. Ecco come ottenemmo il famoso accordo di piano. Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band fu la canzone che dette il via all'idea di concepire il nuovo disco come in una sorta di concept album. Per alcuni versi può essere stato proprio il re Elvis a ispirare un'idea del genere, perché si dice che una volta Elvis mandò la sua Cadillac da sola in tour senza accompagnarla. Questa folle trovata meravigliò i Beatles, tanto che spesso ci scherzavano sopra e un'idea cominciò a maturare nella loro testa. Perché non facciamo un album che sia una specie di show e non lo mandiamo in tour al nostro posto? Un'idea un po' fantascientifica per quel periodo, ma loro, i Beatles, colsero questo potenziale. Comunque, dovunque Paul avesse preso l'idea, dice che gli era venuta in mente su un aereo, l'ha trovata di scrivere una canzone su una ipotetica band chiamata Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Gradatamente convinse i Beatles a immaginare di essere loro quella band, loro gli alter ego degli stessi Beatles. Qualunque fosse la verità, a Paul erano sempre piaciute le band di ottoni e ne voleva una dentro il disco. E così, appena si mette sul disco, si sentono gli spettatori, si sente la band che si accorda e lo show inizia con il tema principale, che a sua volta si trasforma nel pezzo della prima star dello show, quel Billy Shears che canta la sua canzone. Finito il pezzo, finito quel numero, quel mondo nel quale eravamo appena entrati già scompare e veniamo trasportati in un altro mondo, completamente differente, fatto di alberi, di mandarini e cieli di marmellata. E questo succede per tutta la durata dell'album. È soltanto alla fine che il tema principale dello show torna di nuovo, quando si ascolta la banda che ricomincia ad accordare gli strumenti e suona nel brusio. E la canzone che dà il titolo all'album è un rock dal sapore vintage, che conduce la gente all'interno dell'album con l'illusione di trovarsi di fronte a un'esibizione dal vivo. Un'illusione di poter chiudere gli occhi e vedere un'immagine creata dalla musica, perché la band di Sgt. Pepper era davvero lì, suonava a tutto volume, solo per noi. Avevamo pensato, sin dall'inizio, di collegare la title song con A Little Help From My Friends di Ringo, ma fu soltanto al momento di registrare i quattro corni francesi che ci venne in mente l'idea di incidere il pezzo d'apertura come se fosse una performance dal vivo. Dopo aver cominciato a lavorare sul loro nuovo album, consultando una vaghissima idea di quello che volevano che diventasse, i Beatles adesso cominciavano davvero a rendersi conto che stavano creando qualcosa di molto eccitante. Era il gusto della libertà. Morning, Good Morning era una canzone di John, ispirata dalla pubblicità televisiva dei Kellogg's Corn Flakes. Lo slogan era «Una buona giornata comincia con i Kellogg's». Ecco perché c'è un gallo che fa il suo verso alla fine della canzone ed è una sorta di omaggio ironico al marchio. Si sapeva che John restava spesso a casa cercando di scrivere una canzone al piano, tenendo la televisione a volume basso in sottofondo. Se una canzone non gli veniva, finiva col fare maggiore attenzione alle parole che sentiva dalla televisione. Così un giorno sentì quella pubblicità ed ecco che la canzone prese immediatamente forma. Good Morning è un ironico, per non dire sarcastico, punto di vista su quello stile di vita della ricca periferia residenziale. La canzone diventa così un po' la sua visione d'insieme del mondo in cui John viveva a quell'epoca. E poi è una canzone che ha una forma strana, inizia in modo convenzionale con un'introduzione di 8 battute affidata ai fiati, cui fanno seguito le parole del titolo cantate dai ragazzi con una voce graffiante. Ma la prima strofa misura 10/4. Dal momento che John non ha mai scritto neanche una nota su un pezzo di carta, non si riesce a capire dove cominciano o finiscono le battute. In una frase da 10/4 deve esserci una battuta dispari da qualche parte, oppure può essere costituita da 2 battute di 5/4, cosa abbastanza rara nella musica pop di oggi e praticamente mai sentita nel 1967. Canzone in sé piuttosto semplice, ma John voleva un sound molto pesante per spingere bene tutto il pezzo. Ecco perché i fiati, sassofoni, trombe, tromboni all'unisono e non, e poi le ritmiche di John, così naturali per le sue orecchie, costituirono invece un grosso problema per i sei fiatisti nel tentativo di suonarle con un timing perfetto. Contavano come pazzi, ma non riuscivano a entrare mai al momento giusto o a suonare insieme come se fossero un unico strumento. Basta ascoltare ancora quella strofa con i fiati sotto, contando bene i movimenti. E che dire del povero Ringo? La sua batteria doveva essere super accurata, con tutti gli accenti giusti al posto giusto. E per fortuna è stato veramente bravo. Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say but it's okay. Good morning, good morning, good morning. E ancora, per sottolineare il suono del gallo della Kellogg's alla fine di Good Morning, John ebbe l'idea di aggiungere una serie di versi di altri animali e di mettere tutto in sequenza. L'idea era di avere sempre il suono di un animale che entrasse su quello dell'animale che l'aveva immediatamente preceduto. Tutto assolutamente divertente, come accadde per altri pezzi. Avevamo di fronte un meraviglioso panorama di suoni da creare e manipolare in base alle nostre esigenze. Quando poi ho missato il tutto in stereofonia, mi sono seduto davanti al banco per stare esattamente dentro il triangolo stereofonico. Potevo sentire i suoni a destra, a sinistra, ma comunque muovendoli nel paesaggio immaginario. Ma il suono comunque non passava da destra a sinistra. Invece sembrava procedere dal basso verso l'alto e passare sopra la testa. Un arcobaleno di musica che si inarcava sopra di me. I Beatles cantano, suonano, arrivano gli animali. Mi scoprivo a guardare un film che si stava svolgendo solo nella mia testa. Good Morning fu una canzone strana, divertente da realizzare, all'interno di un album che dette il via a quel tipo di registrazioni sperimentali che avremmo usato per Pep. Paul sapeva con precisione come muoversi per Fixing a Hole. Di conseguenza quella fu una delle canzoni registrate più velocemente all'interno di un album di 13 pezzi che ci richiese più di 5 mesi per essere completato. Per Fixing a Hole ci vollero appena 2 giorni. È una canzone costruita in maniera molto semplice sui suoni di un clavicembalo e di un basso elettrico. Paul aveva già deciso che avrebbe usato il clavicembalo per la base di tutto il pezzo. Eppure, nonostante questo, la linea di basso è decisamente più importante di quella del clavicembalo stesso. Il basso doveva suonarlo Paul, perché nessun altro sapeva o sa usare quello strumento come lui. Ragion per cui il clavicembalo doveva essere qualcun altro a suonarlo. E questo costituiva un'anomalia perché a Paul era sempre piaciuto essere lui a suonare le tastiere sui propri pezzi. E così l'opportunità di suonare la tastiera nel gruppo più importante del mondo venne data a me. Non era una parte difficile e non creò eccessivi problemi al mio approccio tecnico, che non era esageratamente virtuosistico. Paul si produsse in una linea superba ed estremamente melodica di basso, una modalità che avrebbe caratterizzato in seguito sempre di più il suo modo di suonare lo strumento, che utilizzava come una voce. Non si limitava mai alle classiche sequenze, tonica, dominante, eccetera, eccetera. Voleva che il basso cantasse. I'm feeling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. I'm seguimmo la solita consueta formula registrando la base, in questo caso clavicembalo basso e batteria, sulla traccia 1. Sulla 2 la chitarra, un lungo assolo molto bello di George, le voci e la chitarra ritmica finirono sulla traccia 3 insieme, poi mettemmo i cori sulla traccia 4. E questo fu tutto quello che facemmo quella notte, del 9 febbraio 1967. Riprendemmo Fixin' a Hole 2 settimane dopo, il 21 febbraio, questa volta a casa, ad Abbey Road. Emmerich, il tecnico, fece un missaggio ridotto della traccia 2 e venne etichettato come traccia 3, la canzone pronta per il mastering. Detto così risulta un po' complicato, come sempre, ma in realtà non lo fu affatto. In appena due sedute avevamo finito la canzone. Being for the Benefit of Mr. Kite è un altro buon esempio di come John Lennon scrivesse attingendo direttamente dalla propria vita, trasferendo e trasformando d'incanto in canzone tutto quello che gli accadeva di giorno in giorno. Alla fine del gennaio del 1967 i Beatles stavano girando un film promozionale a Knoll Park nel Kent, per il nuovo 45 giri a doppio lato Strawberry Fields e Penny Lane. Da buon collezionista di cose inutili quale era, John era andato a spulciare una vecchia bottega del paese di Seven Oaks e aveva trovato un vecchio poster vittoriano. Era la pubblicità di un circo che aveva alzato le tende nel 1843 in un campo vicino, nel Lancashire. Lo comprò immediatamente e il poster ebbe l'onore di essere piazzato in bella vista nel salone d'ingresso di Weybridge, la sua casa in campagna. Naturalmente gli eventi riportati nel poster infiammarono la sua immaginazione e spinsero lui e Paul a scrivere la canzone che doveva poi diventare una parte molto importante di Pepper. Tutti i nomi contenuti nel brano si trovano su quel poster. I gemelli Henderson, Pablo Fankes, Mr. Kite e anche la maggior parte dei testi. «Vorrei riuscire a suggerire le immagini di un circo coloratissimo», mi disse John. «Gli acrobati nei loro costumi aderenti, l'odore degli animali, le giostre. Voglio sentire l'odore della segatura, George». Come riuscire in un compito del genere? Come potevo ricreare tutte quelle cose con un paio di microfoni in uno studio del nord di Londra? Allora John venne da me con una chitarra acustica suonando e cantando tutta la canzone, tanto per dare a entrambi un'idea di base. Poi ci siamo messi a parlare in dettaglio di come voleva che la canzone alla fine risultasse. Avevo capito che avrebbe dovuto avere un organetto in sottofondo, questo era ovvio. Ma domandai a John se avesse altre idee precise e se ne uscì con una risposta curiosa. Ho sempre amato la musica di quel programma televisivo per bambini, The Magic Roundabout. Roba semplice, ma bella. Un sound molto stridente. E John amava i programmi televisivi per i bambini. Strano che tu mi dica questo, replicai. Stavo proprio pensando all'organetto di Biancaneve di Disney, quello dei nani, con quel suono da organo a canne. La cosa che più ci si avvicina è un organo a vapore, una calliope, quella delle giostre, che si sente da lontano. Poi, nel punto dopo le parole «And of course Henry the Horse dances the waltz», John voleva che la musica cominciasse a girare e a volteggiare intorno, come in una sorta di danza equestre. Decisi che un buon modo per ottenere quell'effetto avrebbe potuto essere una velocissima scala cromatica eseguita su un organo, e l'avrei fatta io, perché John non sapeva suonare le tastiere fino a quel punto. Ma su un altro organo riusciva a fare tutti i necessari un papà, mentre io mi occupavo delle parti difficili, e tutto sembrava magnifico, ma mancava ancora qualcosa: l'organo a vapore. Intanto riascoltai tutte le registrazioni di marce militari e quant'altro avevo trovato e trasferii tutto su un singolo nastro. E ora mi serviva un lampo di genio. Scelsi una porzione di quel nastro lunga 2 minuti, poi andai da Geoff Emerick, che a quel punto era diventato molto più di un semplice tecnico al mio servizio, e gli dissi: qui voglio che tu tagli questo nastro in pezzetti più o meno di una 40 centimetri l'uno. Così Geoff cercò le sue forbici e cominciò a tagliuzzare. In un batter d'occhio ci trovammo una piccola montagna di frammenti di nastro. Ora dissi: prendili tutti e falli volare per aria. Mi guardò e pensava che fossi diventato matto. Un momento incredibile, pezzi di nastro piovevano dal cielo in tutta la sala regia. Ora raccoglili, incollali di nuovo insieme e non pensare a cosa stai facendo. E allora, riascoltati, formavano un ammasso caotico di suoni. Era impossibile riconoscere i brani da cui erano stati estrapolati, ma si trattava indubitabilmente di un organo a vapore. Perfetto! Ecco l'atmosfera che stavamo cercando. E John, a questo punto, era entusiasta del risultato. La registrazione di Kite iniziò la sera del 17 febbraio 1967, un venerdì. Come era nostro costume, cominciammo con usare le 4 tracce disponibili per la base della canzone. Completammo la registrazione il lunedì, lavorando ancora 7 ore di fila fino alle luci dell'alba. E Mr. Kite vide così la luce. Così disse Paul McCartney. Stavo strimpellando il piano un giorno a Liverpool quando qualcuno mi disse che in America le addette ai parchimetri vengono chiamate meter maids. Pensai che era divertente e mi venne in mente una Rita meter maid, e pensai che avrebbe dovuto essere protagonista di una canzone un po' risentita, qualcosa tipo: mi hai portato via la macchina e quindi oggi sono arrabbiatissimo. E pensavo una donna un po' antipatica, ma poi ho capito che invece sarebbe stato meglio amarla, perché era un po' stravagante, così vestita da militare, con la sua borsa sulla spalla, una con cui devi metterti sull'attenti, però simpatica. Quando ci siamo messi a lavorare su Lovely Rita, tutto lasciava pensare che l'avremmo finita in un batter d'occhio, così come era già accaduto con Fixing a Hole. Ne avevamo fatto 4 versioni base. Riversammo queste quattro tracce su un'unica traccia, un passaggio effettuato a velocità più bassa del normale, perché volevamo fare ancora qualche esperimento con la velocità di registrazione. Avevamo quindi lavorato dalle 7 di sera del 23 febbraio fino alle 4 del mattino successivo. La sera del giorno dopo, alle 7, eravamo di nuovo in studio. Ci siamo dedicati alla voce di Paul, con la macchina a 46,5 cicli al secondo, così che la sua voce, una volta riascoltata a velocità normale, risultasse più veloce e più acuta. A questo punto della lavorazione la canzone aveva un'introduzione più lunga di piano che poi decidemmo di togliere. Finimmo per chiudere la seduta all'1:15 di notte e dopodiché lasciamo Lovely Rita a decantare per un paio di settimane. Fino al 7 marzo, quando registrammo i cori di John e Paul con una grande quantità di eco a nastro. Divertimento puro! Ci inventammo addirittura una specie di coro con carta e pettini, imitando una sezione di ottoni. Soffiavano tutti fra i denti di pettini ricoperti dalla carta igienica marcata EMI per creare un suono curioso, simile a quello di un kazoo. George Harrison si era ripetutamente lamentato con la EMI per quella maledetta carta igienica terribilmente dura, con sulla dicitura proprietà EMI stampata. Spiegò loro che andava benissimo da usare su dei pettini a mo' di kazoo, ma per quanto riguardava lo scopo istituzionalmente previsto, era totalmente inutilizzabile. Anche una selezione di suoni curiosi prodotti da John con un piccolo aiuto da parte dei suoi amici finì poi col trovare la propria destinazione in chiusura della canzone. Poi ci fu un pianoforte ridotto a un suono da piano honky-tonky. Altri due piccoli trucchi risolsero la giornata e la canzone così era praticamente fatta, anche se le mancava una conclusione definita, che si risolse con una serie di giochi vocali di Paul e John. Il 28 febbraio 1967 ci siamo messi a lavorare su qualcosa alle 7 della sera. Era tutto molto poco concreto, non riuscivamo proprio a trovare la chiave giusta. Andammo avanti a lavorare per 8 ore e tornammo a casa alle 3 di notte. Non avevamo ancora registrato niente, a parte una strana linea melodica. Alle 7 di sera del 1 marzo ricominciammo a registrare e finalmente buttammo giù una prima take, qualcosa di appena più definito, di un provino iniziale. E così avevamo la base, ma non ancora la voce. Ma era una base speciale. Questa semplice stesura alla fine era destinata a diventare Lucy in the Sky with Diamonds. Registrai un tappeto di tambura suonato da George e alle 2:30 di notte avevamo una base utilizzabile. Così, per l'introduzione alla parte vocale, utilizziamo un organo Lowry. Il timbro cristallino che ne ricavammo per Lucy sarebbe stato assai difficile da ottenere su un organo Hammond. L'inizio di Lucy, quella frase esitante ma allo stesso tempo pulsante, è cruciale per la forza di tutto il pezzo. È anche una magnifica composizione basata su 5 note soltanto e talmente semplice che chiunque potrebbe suonarla. Schubert ne sarebbe andato fiero. Niente a questo mondo è più difficile che scrivere una frase musicale di gran classe come questa, specialmente una che utilizzi appena 5 note di una scala. È la riprova che siamo di fronte a un grande compositore. Qualcosa che sia Lennon che McCartney sapevano essere.
yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies.
John, come faceva spesso, aveva composto quel brano di getto. Aveva solo l'introduzione e ben poco altro, neanche una melodia, fino al momento di entrare in studio. Poi se ne uscì con quella incredibile frase, così intensa: Picture yourself in a boat on a river. La cantava praticamente su un'unica nota, sulla base che si muoveva sotto. Fu solo dopo averne fatto diverse versioni che si rese conto dei vantaggi che sarebbero derivati dal movimentare appena quella linea vocale. E poi Lucy in the Sky e A Day in the Life hanno in comune il fatto che ognuna di esse è in pratica l'accoppiamento di due canzoni differenti. Le parti di mezzo hanno un tempo totalmente diverso e un metro differente rispetto all'inizio della canzone. John ci fa saltare improvvisamente dal tre quarti della parte iniziale ai quattro quarti pesanti del ritornello. Anche i testi di Lucy erano diversi da quelli di qualsiasi altra canzone pop avessimo sentito fino ad allora, compresa Strawberry Fields. Paul mi raccontò in seguito come nacque questa canzone straordinaria. Una sera, come al solito, passai da John a Weybridge e la prima cosa che mi fece vedere appena arrivai fu un disegno che suo figlio Julian aveva fatto a scuola. Era una bambina che volteggiava in aria con un paio di stelle accanto a lei, disegnate in modo infantile. Vicino al margine del foglio, scritte a matita con una tipica calligrafia da scuola elementare, c'erano queste parole: Lucy in the sky with diamonds. John mi spiegò che Julian aveva una compagna di classe di nome Lucy e che quello era il suo ritratto. Mi disse anche che pensava che sarebbe stato un magnifico titolo per una canzone e io fui d'accordo con lui. Poi siamo saliti nello studio di sopra e mi ha suonato l'idea che gli era venuta in mente, cominciando a cantare Picture yourself.
Picture yourself on a train in a station with plasticine pauses with looking glass ties.
Come tutti sanno, si è sempre ritenuto che il titolo della canzone riportasse volutamente le iniziali LSD al suo interno, ma questo lo scoprimmo successivamente. E certamente era tutt'altro che intenzionale. Di intenzionale c'era soltanto la ricerca di parole psichedeliche. In Lucy non c'erano archi, fiati o nessun altro strumento classico. E fu uno dei pezzi registrati più velocemente di tutto l'album. Quando George Harrison veniva da me con una nuova canzone, ancora prima che me la suonasse, pensavo, mi domando se questa sarà meglio dell'ultima. E fu in quest'ottica che mi preparai ad ascoltare la prima canzone che George aveva preparato per Sgt. Pepper, It's Only a Northern Song. E misi un gemito fra me e me quando la sentii. E fui costretto a dirgli che quella canzone non era abbastanza buona per far parte di un album che prometteva di essere davvero eccezionale. Quando tornò con Within You, Without You, fu un sollievo per tutti. L'aveva scritta dopo una notte di lunghi discorsi col suo amico Klaus Forman sul significato della vita. Era una canzone completamente diversa e anche se era già da tempo che George si stava cimentando con la musica indiana, vedi Norwegian Wood, questa era la prima volta che dedicava una canzone intera alla sua ossessione. Avevamo bisogno di musicisti indiani, perché Within You, Without You non somigliava neanche vagamente a uno dei pezzi che John e Paul avrebbero mai potuto scrivere. E questa è la cosa che più mi ha intrigato. Quando me la fece sentire con la sua chitarra acustica, George cantò in modo molto malinconico e anche questo mi intrigò molto. E conosceva un esercito di amici musicisti indiani e ne facemmo venire alcuni per suonare su una base insieme a lui. Così George e io iniziamo un lavoro piuttosto complesso. Il mio compito era quello di aggiungere a quella canzone degli strumenti a corda occidentali. Quindi, in due parole, trovare dei violinisti europei di derivazione classica, tipicamente di estrazione ebraica, e fare in modo che riuscissero a suonare imitando il suono dei loro analoghi indiani. Era un compito che mi eccitava da morire. Uno scontro titanico fra due culture così diverse. Cominciamo a lavorarci il 15 marzo 1967, l'anno sarà sempre quello. Era molto lungo, più di 5 minuti, già dalla primissima nota è pieno di strumenti orientali. Il dilruba, il tambura, le tabla, lo sword mandal. Arrivarono gli strumentisti indiani che cambiarono completamente l'aspetto dello studio, con tappeti sul pavimento, drappi, eccetera, eccetera, e George, come era suo solito, accese dei bastoncini d'incenso in ogni angolo. Quella notte finimmo all'1:30 e lasciamo tutto come era per una settimana esatta, fino al 22 marzo, occupati come eravamo con l'allestimento della copertina. Tornammo in studio il 3 aprile e a quel punto eravamo molto vicini alla chiusura dell'album dopo un seduta particolarmente lunga di 11 ore e mezzo di lavoro, una notte durissima nel grande studio 1 di Abbey Road. George si dichiarò finalmente soddisfatto di quanto avevamo realizzato quella notte, ma disse anche che voleva continuare. Nonostante tutti i nostri sforzi, non era ancora finita. D'altronde, lui mi disse, abbiamo passato 4 anni a fare tutto ciò che gli altri volevano che noi facessimo. Adesso stiamo facendo quello che vogliamo noi. Per come la vedo io, tutte le cose che abbiamo fatto finora sono state stupidaggini. A qualcuno saranno pure piaciute, ma non intendiamo più prenderci in giro. Non hanno il minimo senso se paragonate a quello che vogliamo fare adesso. E così agli altri Beatles, With You, Without You piacque molto, anche se rimasero un po' sconcertati. Ma George era fatto così. A volte se ne usciva con cose totalmente inaspettate. E quella canzone aveva tracciato un solco molto profondo con la sua musica. E mi disse che il sistema vedico si basa fondamentalmente sull'illuminazione. E la musica è uno dei veicoli che conducono verso l'illuminazione. Così mi disse George Harrison, e così dobbiamo ascoltarla. E John scrissero With a Little Help from My Friends appositamente per Ringo. Ma la tradizione di inserire in ogni album una canzone per lui non ha mai avuto niente a che fare con una loro presunta carineria nei suoi confronti. sepolto dietro i suoi tamburi in fondo al palco, Ringo ha sempre occupato un posto speciale nel cuore di tanti fan dei Beatles. Fargli cantare una canzone in ogni album, quindi, era estremamente consigliabile, anche per le vendite. Comunque, With a Little Help era stata pensata come canzone che doveva seguire la title track, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing.
All'epoca in cui venne scritta, aveva già preso pienamente corpo l'idea di avere una band immaginaria composta dagli alter ego dei Beatles, all'interno della quale loro potevano essere tutto quello che voleva. Paul scrisse così una bella melodia, molto semplice, anche in questo caso, con non più di 5 note. Io suonavo un po' di organo Hammond durante l'introduzione, poi aggiungemmo un'altra elettrica di George, il basso di Paul, tamburello di Ringo, tutti insieme, perché tutti finirono su una singola traccia del nuovo nastro. John era, come al solito, continuamente insicuro della propria voce, ma le difficoltà di John erano niente in confronto a quelle di Ringo. A parte il problema delle parole, era preoccupato di dover cantare un pezzo che considerava così importante. E alla fine cantarono John e Paul insieme a lui per tranquillizzarlo. Negli ultimi secondi della canzone, quando doveva prendere quella nota così alta e pericolosa, Ringo fu perfetto. Fu una delle sue migliori performance, la canzone migliore che abbia mai cantato. Nonostante la lunghezza di quella sessione, dalle 11 di sera alle 7 della mattina, ne valse decisamente la pena. La ripresa di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band fu un'altra idea di Neil Aspinall. Avete appena dato un concerto, commentò, perché adesso non lo chiudete con un'altra versione di Sgt. Pepper? Tutti pensarono che fosse una buona idea. E così, il 20 aprile 1967, eravamo al lavoro. Questa volta facemmo di tutto per dare l'idea di una performance dal vivo. Questa versione della canzone è decisamente migliore, più veloce, più compressa, piena di vibrante energia, di vitalità. I Beatles ormai conoscevano il pezzo alla perfezione e nello studio si percepiva un'atmosfera di smobilitazione. Non ci era mai capitato di fare una seconda versione di un pezzo per lo stesso album. Era un fatto di per sé già eccitante. Finimmo di registrare tutto, la base, le voci, l'assolo, tutto, insomma, in un'unica sessione notturna, ininterrotta di 11 ore, dalle 7 di sera fino alle 6 della mattina successiva. Eravamo nel grande studio 1 di Abbey Road. E ci furono di grande aiuto gli echi naturali di quella sala così vasta e cavernosa, che contribuirono alla pasta finale del suono, vivo e brillante. 9 versioni, 4 false partenze, 5 esecuzioni, nessuna sovraincisione. La versione numero 9 venne giudicata la migliore. Per la prima volta in un album dei Beatles, il basso di Paul venne registrato non con un microfono davanti all'amplificatore, ma direttamente nel banco di missaggio attraverso una scatola di derivazione. Ci rivedemmo la sera successiva per registrare la voce di Paul insieme ai cori sulla traccia 3. E questo fu tutto, cotta e mangiata in un batter d'occhio. L'album era pronto. Il compito di stabilire l'ordine dei pezzi sull'album era mio i Beatles dovevano soltanto approvare la scaletta finita. Bisognava cominciare come eravamo già d'accordo con il pezzo che doveva dare l'illusione contenuta nel nostro concept album, Sgt. Pepper. La ripresa avrebbe dovuto chiudere il tutto, ma l'accordo di chiusura di A Day in the Life era talmente definitivo e conclusivo da non permettere a nessun'altra canzone di poter chiudere l'album. E quindi la ripresa di Sgt. Pepper dovette necessariamente essere la penultima. Tre pezzi sistemati, altri senza problemi, furono messi a posto. Quando preparai il master dell'album, cercai di fare in modo che ogni canzone fosse vicinissima alla successiva, e così facendo mi resi conto di quanto quel disco andava crescendo, come se avesse una vita per conto proprio. Per i nostri labirinti musicali avete ascoltato la storia della realizzazione dell'album dei Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, raccontata dal quinto Beatle, George Martin. Ho letto pagine del suo Summer of Love, uscito in Italia nel novembre 2008. Un saluto che più beatlesiano non si può, da Claudio Ricordi. All days,